In collegamento con noi dagli studi Rai di Milano, che ringraziamo, c'è Mario Maffi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Mario Maffi insegna cultura anglo-americana all'Università degli Studi di Milano.
Insegnava.
E quindi, però diciamo è comunque un aspetto della biografia di Maffi che rientra almeno in parte nell'occasione di questa nostra conversazione di Fahrenheit, sì. Che lo ricorda ai nostri ascoltatori, sarà scaricabile così come le passate lo sono tuttora la pagina www.fare.rai.it in formato podcast, perché appunto l'occasione della nostra conversazione è un volume dedicato alla città di memoria, si intitola, il saggiatore è l'editore, viaggi nel passato e nel presente di 6 metropoli, e alcune di queste hanno a che vedere sicuramente con la cultura anglo-americana. Parliamo di Londra, di Manchester, di New York, che apre questo lungo viaggio, un taccuino che oscilla in continuazione, non so se Mario Maffi sarà d'accordo, tra la memoria privata, l'impressione visiva e la storia che trapela proprio dai nomi, dalle piazze, dalle denominazioni dei luoghi.
Sì, è proprio questo quello che ho voluto fare, cioè intrecciare come dire, la testimonianza personale mia attraverso molti anni, come nel caso di New York, di frequentazione, oppure attraverso una sorta di scoperta relativamente recente di Manchester, piuttosto che riscoperta di Parigi, intrecciare appunto l'esperienza mia personale e invece il sottotesto che continua ad affiorare da queste città, da questi luoghi, il magnetismo dei luoghi e il modo in cui i luoghi continuano a parlarci, al di là del fatto che siano trasformati in icone o che siano obliterati o dimenticati o addirittura trasformati e manipolati. Questo è stato un po' l'intento del libro, che è un po' un punto d'arrivo, forse, non lo so, perché non è meglio mai dire mai, come diceva qualcuno, il punto di arrivo di un percorso di ormai ventennale di lavoro sulle geografie letterarie, culturali e sociali.
Ecco, perché questa geografia che passa, lo chiediamo, insomma, dall'Inghilterra all'Europa, proprio perché questo passaggio che inizia dall'altra parte dell'Atlantico e approda fino alla Londra, da cui appunto rispetto anche alla storia degli Stati Uniti un po' tutto ha avuto inizio?
Ma, ripeto, in parte ci sono delle... come dire, delle esperienze personali di conoscenza particolare di questi luoghi. In parte mi sembra che questi luoghi siano legati tutti insieme, anche quelli meno noti come Manchester e la città, diciamo, gemella intrecciata insieme che si chiama Salford, al di là delle mappe turistiche, siano collegati da questo sottotesto estremamente stimolante che secondo me dobbiamo imparare, io stesso per primo, a riportare alla luce. Io ho usato a un certo punto l'immagine del rabdomante, più che quella forse un po' troppo usurata del flaneur di baudelairiana memoria, cioè di quello che va in giro senza meta. Il rabdomante sa che cosa vuole cercare, cerca l'acqua, che la trovi o meno poi è un altro discorso, che sia reale o meno è un altro discorso, però va in giro in cerca di qualche cosa. Io sono sempre andato in giro in queste città in cerca di qualche cosa, e difatti questi 6 capitoli non sono 5 capitoli, perché uno ha
due città sono unite
insieme. Non sono guide alla città, ma sono visioni della città attraverso o quartieri particolari o luoghi particolari che contribuiscono a darci un'idea diversa, radicalmente diversa, della città di cui si tratta.
Proviamo ad approfondirne qualcuno, ma sì. L'aspetto del rabdomante forse riporta anche a un altro interesse di Mario Maffi, perché 2 libri dedicati a dei fiumi, appunto, sì. Al Tamigi e al Mississippi, sono... che peraltro, ecco, soprattutto nel caso di New Orleans, ritorna necessariamente, certo, nella storia di questa città. Potremmo, certo, partire proprio da New Orleans.
Sì, ma per esempio di New Orleans è una città estremamente conosciuta dal punto di vista della musica, è chiaro, no? È la culla del jazz, eccetera, eccetera. È una città purtroppo devastata dal turismo di massa, in maniera anche spesso disgustosa, c'è da dire. Ma è una città che soprattutto in questo quartiere, che è il vecchio quartiere, è la vecchia area originaria della città, cioè il French Quarter, il quartiere francese, contiene ancora tutto il retroterra che troppo spesso si dimentica, del jazz, della musica, eccetera, eccetera, cioè la schiavitù e in modo particolare, e questo ho cercato di ricostruire, le rivolte degli schiavi, che è un aspetto che si conosce molto poco, no? In genere, anche negli ultimi tempi, alcuni prodotti culturali come film, eccetera, no? 12 anni schiavo e così via, danno della schiavitù e dell'esperienza della schiavitù una visione individuale, personale, no? Lo schiavo che racconta le proprie vicissitudini. Ma ci furono dei movimenti collettivi, le rivolte, appunto, che in un certo periodo, soprattutto agli inizi dell'Ottocento, scossero tutto il periodo, misero in discussione entro certi limiti lo stesso regime della schiavitù e che minacciarono a un certo punto, come nel caso della rivolta più grossa che si sviluppò intorno appunto a quegli anni, la stessa città di New Orleans. Allora recuperare, ricostruire le dinamiche, i luoghi, i percorsi, i sentieri di tutto ciò è qualche cosa di diverso del seguire semplicemente i sentieri obbligati del turismo di massa o anche quei sentieri estremamente importanti della musica, del jazz, del blues e così via.
Sono sentieri più battuti, però appunto certo. C'è questo aspetto estremamente interessante ricostruito poi con alcuni flash. Questa è un po' la modalità narrativa di Mario Maffi in queste ritratti di città e anche approfondire dopo lunghe descrizioni di luoghi e anche enumerazioni di fatti, di eventi, di situazioni, si aprono degli squarci su delle storie, magari piccole, e sicuramente New Orleans ne propone qualcuna dal punto di vista proprio del rapporto con la schiavitù, come la Maison La Laurie, che viene anche ritratta certo. In una foto, e peraltro ecco come si connetteva, vogliamo raccontare questa storia e poi parlare anche di come poi l'aspetto, diciamo, la storia della schiavitù si connetteva anche alle religioni sincretiche, forse un elemento di particolare inquietudine per tutta la popolazione bianca che poi vedeva in queste pratiche qualche cosa di affine alla stregoneria.
Certo, l'episodio della Maison La Laurie è un episodio drammatico di una casata importante a New Orleans, che aveva appunto la propria abitazione in una delle strade più ricche di New Orleans e che nascondeva degli orrori, degli autentici orrori, schiavi mutilati, tenuti incatenati alla cucina con degli strumenti di tortura e così via. Ci fu una specie di rivolta popolare a un certo punto, quando appunto uno di questi schiavi morì gettandosi dalla finestra per non essere condotta in questa camera della tortura, come verrà poi chiamata. Ci fu una specie di rivolta popolare e la casa venne messa a soqquadro, i Lalaurie fuggirono in maniera rocambolesca e non se ne seppe più praticamente più nulla. Tenete presente che era veramente una delle famiglie più in vista dell'aristocrazia, tra virgolette, di New Orleans. Questo fu soltanto uno dei tanti episodi in cui i luoghi contengono delle storie anche drammatiche e complesse anche nel raccontare. Un altro luogo che mi piace ricordare è la Napoleon House, che oggi è un delizioso bar e ristorante in un edificio molto cadente, si può dire ancora, che ha questo nome, Napoleon House, che però è un nome significativo perché rimanda a un'altra storia, cioè il tentativo a un certo punto programmato e accarezzato di far evadere, di far fuggire Napoleone da Sant'Elena, di portarlo a New Orleans, da cui poi avrebbe potuto riprendere il proprio cammino. Fu un progetto effettivamente discusso a tavolino, ma discusso da chi? Dai maggiorenti di New Orleans insieme ai fratelli Lafitte. I fratelli Lafitte erano dei famosissimi pirati dell'epoca e uno di loro, il fratellastro Dominique Hue, era addirittura stato capo artigliere di Napoleone. Naturalmente il progetto andò in fumo. Napoleone morì prima che le navi partissero alla volta di Sant'Elena, però secondo le leggende del luogo il progetto venne messo in pratica. Napoleone venne liberato, secondo sempre la leggenda, e arrivò in vista di New Orleans per poi morire di un infarto, e sarebbe ancora sepolto nelle paludi intorno a New Orleans. Questa è la leggenda. Come si vede, i luoghi continuano a contenere tra leggenda e realtà, però uno spessore di memoria e di cultura, di storia sociale e culturale estremamente denso, e questo riguarda New Orleans come riguarda poi le altre città che ho toccato.
Ecco, lei prima accennava al turismo di massa anche come elemento deturpante di certo. Una città sicuramente inquinante dal punto di vista delle atmosfere, e sotto però la costruzione, la messa in scena, diciamo, della città consumistica, è ancora possibile rinvenire molto della storia, della stratificazione che l'ha portata ad essere quello che è. E se volessimo cercare di raccontare ai nostri ascoltatori qual è l'occhio che ci vuole, qual è soprattutto l'occhio che ha impiegato Mario Maffi per andare appunto oltre questa uniformità di sguardo.
Ma sì, io l'ho detto nelle prime pagine, che sono così un po' introduttive, che sono intitolato Prima di partire, appunto. Ho detto che la condizione, come dire, pregiudiziale per questi viaggi è quello di abbandonare le guide ufficiali, di lasciare da parte il navigatore dell'automobile e le app sul cellulare, nel senso che l'elemento fondamentale è quello del mettersi in gioco in una città, del lasciar scorrere la propria curiosità e il desiderio della scoperta, e soprattutto rallentare i tempi nei limiti del possibile. Purtroppo i pacchetti turistici questo lo impediscono, e lasciar decantare intorno a sé le impressioni, le sollecitazioni. Molto spesso in tutti questi viaggi a me è bastato entrare in un locale, in un bar, in un pub, in un bar, fermarmi, guardarmi intorno e trovare immediatamente qualcuno che vuole raccontare qualche cosa del luogo, del quartiere, della strada e così via, e da lì effettivamente si può partire e riscoprire tanto. È successo a Londra, è successo a New York in tanti momenti diversi della mia conoscenza di New York, è successo a Parigi, a Manchester, e questa è la cosa principale, cioè veramente lasciar perdere quegli strumenti che ci dirigono necessariamente, obbligatoriamente, a quelli che sono i luoghi iconici, ufficiali, della cultura ufficiale, eccetera, eccetera. Parigi, per esempio, come evitare, o meglio, come alternare alla Parigi Ville Lumière, la Parigi dell'arte, della cultura, eccetera, eccetera, un'altra Parigi, esplorando appunto tre colline come quelle che ho esplorato io: Montmartre, famosissima, ma di cui racconto un'altra storia, Belleville e la Butte aux Cailles, che sono le tre colline della Comune di Parigi del 1871, delle ultime barricate di resistenza dei comunardi che vennero massacrati nel numero di qualche cosa come tra i 50.000 e i 100.000. Ricordiamo questi dati perché sono agghiaccianti. No?
L'attenzione di Maffi si è soffermata soprattutto sulla Parigi, possiamo chiamarla anche ribelle, peraltro alla Parigi
certo.
Ribelle è stata dedicata a una guida,
certo,
non è un caso, perché ovviamente nella memoria diciamo collettiva, non soltanto francese, Parigi è anche il luogo delle rivoluzioni, ovviamente
certo.
Non soltanto il luogo
certo.
Dell'arte e il luogo della Ville Lumière, del romanticismo, uno strumento che utilizza Maffi è anche quello dell'accostamento fotografico. Ad esempio,
sì.
C'è una foto a metà del libro, a pagina 141, che ritrae una barricata, e una foto di barricata, e la foto oggi, dove peraltro si vede in lontananza la sigla, il logo di una catena americana di fast
sì.
Food, di cui non facciamo chiaramente pubblicità.
Certo, certo. Ma infatti e questo è un po' il tentativo di mostrare come i luoghi possono parlarci, no? Queste due fotografie che lei ha citato appunto a pagina 141, sono emblematiche. Tra l'altro gli edifici, almeno alcuni degli edifici, sono ancora gli stessi a distanza di, fate voi il conto, io non sono mai stato bravo in matematica, ma cosa sono, 150 anni quasi, si può dire. Quindi anche da questo punto di vista, tenere gli occhi aperti nel vero senso dell'espressione vuol dire veramente far parlare i luoghi e farci raccontare dai luoghi le storie che ci stanno dietro, altrimenti tutto rimane piatto e tutto scompare nel giro dei pochi giorni della nostra visita.
Vogliamo raccontare, soffermarci, perché chiaramente la storia della Comune di Parigi è una storia ricchissima, ricca peraltro di suggestioni, anche certo. il simbolismo che c'era nell'azione rivoluzionaria ha creato un legame simbolico e di immaginario un po' con tutti i movimenti libertari dei 150 anni a seguire. Però c'è una storia meno conosciuta che conclude il capitolo su Parigi, che riguarda sì. invece il rapporto difficile con l'Algeria.
Certo, e difatti io ho collegato i due episodi perché sono appunto... Quello della Comune è estremamente noto, naturalmente, però è raro che si vada a Parigi per cercare i luoghi della Comune. Ha un altro episodio che in qualche modo è anticipato dalla stessa Comune di Parigi, perché nel 1871 l'esperienza della rivolta a Parigi fu imitata da tutta una serie di movimenti altrove nel mondo, tra cui anche quelli in Algeria. Ma 90 anni dopo, nel 61, fate voi i conti, 90 anni dopo, ci fu un altro episodio agghiacciante in piena guerra d'Algeria, che durava ormai da quasi un decennio, in cui una manifestazione del Fronte di Liberazione Nazionale Algerino, che fu una manifestazione indetta pacifica a cui parteciparono decine di migliaia di algerini, uomini, donne, bambine, anziani, tutti vestiti con i vestiti della festa, fu repressa con una violenza inimmaginabile, al punto che i morti in quella notte terribile dell'ottobre 1961, gettati nelle acque della Senna, altro fiume mitico della cultura parigina, furono qualche cosa come un centinaio e forse 150 e forse addirittura 200. Questa è una cosa appunto che si conosce ben poco della storia di Parigi. C'è una targa sul ponte su cui era stato scritto poi il giorno dopo, in maniera altrettanto agghiacciante, «Ici on noie les Algériens», qui si annegano gli algerini. C'è una targa in un punto che quasi scompare a chi non stia attento, a chi non lo cerchi, in cui si ricorda gli algerini morti in quella notte tremenda. Queste sono un po' le storie che vengono fuori a scavare al di sotto delle apparenze e delle suggestioni, come dire, congelate.
Ecco, questa è come dire, un accostamento che appunto ci racconta di come poi molte storie si stratifichino, ma non tutte abbiano lo stesso posto nella memoria. Una domanda, cerco di fare un accostamento forse un po' ardito,
sì.
Citando a sua volta una citazione, insomma, il ricordo che faceva Benjamin della Comune, della rivolta della Comune, dove si sparava gli orologi, un
sì.
po' Maffi, anche se chiaramente si tratta di un contesto completamente diverso, esortando a spengere le app e gli smartphone,
sì.
Si inserisce in un contesto simile, ovvero e lì chiaramente c'era un discorso di rivolta, il tempo era il tempo del lavoro, il tempo imposto,
certo.
Però effettivamente noi viviamo un tempo imposto nella nostra esperienza di viaggiatori che non ci consente di entrare in contatto con queste storie.
Ma questo è verissimo, dicevo prima appunto rallentare il tempo nei limiti del possibile dei pacchetti turistici. Il tempo imposto dal turismo è un tempo che falsa totalmente la nostra percezione della città e la nostra possibilità di scoprire appunto delle storie nascoste, dei luoghi nascosti, delle vicende che altrimenti non si conoscono. Naturalmente non sempre si può fare, però indubbiamente il rapporto con il tempo, e non è un caso che qui si parli di tempo e di spazio, guarda caso, il nostro rapporto con il tempo in queste situazioni deve essere totalmente rivisto. È molto più importante probabilmente passare un pomeriggio, come dicevo prima, in un luogo, in un locale pubblico, ad ascoltare o ad attendere che le storie vengano raccontate, che non una visita d'obbligo a questo o quel museo. So di essere un po' screanzato nel dire questo, però io ne sono convinto.
È comunque un'esortazione che riguarda un modo di attraversare i luoghi, quindi certo, la teniamo buona da questo punto di vista, perché non tutto poi... Certo. Bisogna anche scegliere un po' il modo, infatti, in cui si esperisce un luogo. Allora facciamo un'inversione di rotta e torniamo dall'altra parte, sì, dell'Atlantico, sì, e sicuramente un oceano non vale un mare, però per tornare alla New York, che forse nella descrizione di Maffi, no, e potremmo chiedere se ancora oggi è così, è un po' la metropoli mondo, è un po' il luogo dove tutti i luoghi si sommano, si stratificano, tutte le rappresentanze culturali trovano un anche difficilmente, come il caso c'è, cioè il racconto della comunità cinese ad esempio, non è, trovano appunto un loro luogo e con estrema difficoltà, perché poi la crescita soprattutto di Manhattan è una uno sviluppo urbanistico che ha molto a che fare con i conflitti tra le varie comunità e anche con la dura realtà del lavoro nella, certo, nella New York, diciamo del dopo indipendenza appunto dall'Inghilterra.
Certo, ma io ho affrontato appunto New York attraverso quello che ho indicato nel titolo del capitolo su New York, il cancello d'ingresso costituito da un quartiere di immigrazione, che è il quartiere di immigrazione su cui ho lavorato tanto, ho scritto altre cose e così via, che è il Lower East Side, cioè questo quartiere a ridosso di Wall Street, al di sotto della 14ª strada, a Manhattan, quindi nel cuore della metropoli di New York, che da metà 800 è stato il quartiere d'ingresso di milioni e milioni di immigrati da tutto il mondo. In questo senso appunto la globalizzazione, la cosiddetta globalizzazione, rimarcia già a quell'epoca e ha caratterizzato proprio questo quartiere fin dagli inizi. Basti pensare che vi giungono prima gli irlandesi e i tedeschi, poi gli italiani, gli ebrei dell'Europa orientale, i russi, gli spagnoli, i ciprioti, via via fino ai cinesi che arrivano dalla California in fuga dai pogrom anticinesi. Insomma, diventa un grande laboratorio socioculturale, e tale rimane per sicuramente fino ai giorni nostri, no? Perché tutte le ondate migratorie successive, per motivi anche oggettivi, le comunità immigrate attirano altre comunità immigrate inevitabilmente, è una storia di continua immigrazione e sovrapposizione di ondate migratorie. Le più recenti sono quelle dall'America centrale e caraibica, e soprattutto i portoricani, no? Quindi in questo quartiere si intrecciano veramente culture diverse, lingue diverse, tradizioni diverse, in quello che è un continuo scontro, incontro di campi di forza. Non voglio usare il termine crogiolo perché è un termine abusato ed erroneo nello stesso tempo. Sono veramente dei campi di forza che interagiscono tra di loro, dando origine, si può dire, e lo dimostro in alcune pagine del capitolo su New York, a buona parte della cultura del Novecento, che sia cinema, che sia narrativa, che sia fotografia, arte, eccetera, eccetera, buona parte ha in questo quartiere, nel Lower East Side, qualche cosa che è una sorta di ribollente calderone da cui escono prodotti in continuazione.
C'è un interesse di Mario Maffi per i luoghi legati maggiormente appunto al lavoro, anche ai cosiddetti bassi fondi, per utilizzare un'espressione, certo, un po' abusata, ma che chiaramente rende l'idea, perché appunto andiamo dai luoghi del lavoro, ma che erano anche i luoghi dello scontro della New York, ai quartieri della schiavitù di New Orleans, i luoghi della protesta di Parigi, arriviamo all'East End di Londra. C'è quindi un interesse per questi luoghi che sono forse meno mappabili, anche estremamente suggestivi chiaramente per il loro carico di mistero, di conflitto, che, da cui poi scaturiscono molte cose anche dal punto di vista culturale. Quindi cerchiamo di capire assieme questa lente sulla città.
Sì, io ho usato proprio questa lente, cioè entrare nei luoghi meno noti, nei luoghi in cui maggiormente c'è stata una storia collettiva, per esempio Manchester, seguendo i percorsi di Friedrich Engels, che vi visse per 20 anni, e seguendo i percorsi dell'organizzazione del lavoro, no? Le grandi manifestazioni del proletariato inglese all'alba della rivoluzione industriale, si ha la percezione di come questi movimenti sociali, collettivi, in un certo senso poi plasmino la città, si impadroniscono della città e la trasformano a proprio uso e consumo, nel tentativo di far sentire la propria voce. È il caso appunto di parecchi quartieri di Manchester, soprattutto Ancoats, Little Ireland e altri ancora. È il caso dell'East End londinese, no? Lei diceva appunto prima l'East End sconosciuto. Dell'East End, cioè questa zona che anch'essa, come il Lower East Side di New York è accanto a Wall Street, così l'East End di Londra è accanto alla City, i luoghi del potere finanziario, economico, eccetera, eccetera. L'East End di Londra è un quartiere che soltanto negli ultimi 2 decenni, si può dire, è stato, tra virgolette, scoperto, e purtroppo è anche stato abbondantemente trasformato in maniera orribile, secondo me. Dell'East End si conoscevano soltanto le imprese sanguinarie di Jack lo Squartatore, sostanzialmente, ma l'East End fu un altro quartiere, come il Lower East Side, di grandissima espressione sociale e culturale attraverso i decenni e i secoli, fin da quando appunto incominciarono ad arrivarci i tessitori di seta ugonotti dalla Francia, e via via tutte le altre ondate migratorie fino a quelle più recenti pakistane e indiane. È il modo in cui questa collettività si impadronisce, fa i conti con la città, cerca di dominarla per non esserne schiacciate, che a me ha sempre affascinato e che ritengo, offra delle chiavi di interpretazione di queste metropoli estremamente suggestive, estremamente importanti ed emotivamente anche molto cariche.
Una domanda telegrafica, una risposta sì. Anche perché siamo sì, giunti alle ultime, all'ultimissime battute. Chiaramente la città e le città descritte da Mario Maffi sono al centro di una cultura novecentesca e dell'Occidente. In questo momento in cui però entrambi gli aspetti stanno entrando in crisi, e soprattutto vediamo lo sviluppo di megalopoli nell'Asia, ad esempio, oppure in Sud America, che cosa resta di questa cultura, di queste stratificazioni? In che direzione si evolveranno?
Ma questo è difficile dirlo, ma di certo queste stratificazioni continueranno a esserci. I grandi flussi migratori sono flussi che investono tutto il mondo ormai, non sono più limitati a una direzione come poteva essere a fine 800 verso gli Stati Uniti, per esempio. Ormai è ovunque che si stanno creando grandi agglomerati immigrati, lo sappiamo benissimo anche dai fatti recenti italiani, ed è chiaro che le metropoli sono il teatro di questi movimenti e di queste contraddizioni esplosive, no? che si vanno creando. Quindi io credo che comunque, anche se è chiaro che io mi sono occupato di 6 metropoli, ce ne sarebbero centinaia di cui occuparsi, ma sicuramente anche queste, tra virgolette, vecchie metropoli rimarranno ancora come luogo in cui scoprire in maniera estremamente significativa dinamiche e sviluppi interessanti.
E rimangono anche come taccuini, appunti, certo. Impressioni, immagini nel libro Città di Memoria di Mario Maffi. È stata l'occasione di questa conversazione, il libro edito dal Saggiatore. La conversazione potete riascoltarla sul nostro sito www.fareconlaccalcentro.rai.it. Mario Maffi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.